Look Up Radio, Learning Radio Station.
Stai al passo col beat. Ascolta Look Up Radio.
E allora dico a tutti, agitatevi. Abbiamo bisogno del vostro entusiasmo.
Buongiorno, buongiorno, io sono Chiara e oggi inizia ufficialmente Agitatevi Project a lezione di Gramsci. Ho accanto a me, felicissima di averlo perché a volte i testi si fanno carne, il professor Carlo Galli. Grazie professore.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Come vede, l'avevo, come dire, mixato i suoi titoli, professore, perché come ci siamo detti prima è uno dei titoli forse, come dire, onorifici più belli, di cui anche noi indegni docenti dell'Istituto Aldini Valeriani Sierani, dallo studio A16, da cui vi trasmettiamo, ci onoriamo, e come dicevo presidente, perché lei è il presidente della Fondazione Gramsci Emilia Romagna, che abbiamo qui ospite oggi per iniziare questo ciclo di puntate, incontri, racconti e collaborazioni attorno alla figura di Antonio Gramsci. E le volevo chiedere, anzi, diciamoci subito, professore, noi ci siamo incontrati circa 2 mesi fa, 2 mesi e qualcosina, perché voi ci avete fatto dono di un bellissimo murales che è appunto prospiciente il nostro edificio in via Corticella, e che raffigura il viso, l'icona di Antonio Gramsci. Intanto le volevo chiedere perché avete scelto magari noi, o comunque com'è che avete immaginato di poter dedicare ad una scuola un regalo di così grande importanza?
Ma guardi, il ruolo di Gramsci nella storia della cultura italiana è stato di essere il lievito della intellettualità italiana fino almeno agli anni 70 inclusi. E attraverso Gramsci si è formato un ceto dirigente intellettuale italiano. Attraverso Gramsci una buona parte degli intellettuali italiani, anche non necessariamente di sinistra, Gramsci doveva essere conosciuto da chiunque, attraverso Gramsci gli intellettuali italiani hanno assunto coscienza di se stessi e hanno assunto coscienza del proprio ruolo sociale. Nel ruolo sociale degli intellettuali c'è sicuramente quello di scrivere su giornali, riviste, eccetera, ma altrettanto sicuramente c'è quello di avere un rapporto organico, che è una parola che a Gramsci piaceva, un rapporto organico con la scuola, che è, nella visione di Gramsci, ma anche nella mia, l'asse portante della nostra società, il luogo dove si gioca la tenuta della democrazia, il luogo dove si formano, se si formano, i cittadini. E Gramsci lo sapeva benissimo, il pensiero di Gramsci è il pensiero della potenza dell'intelligenza. E allora per noi è stato ovvio che fosse una scuola la destinataria di quello che lei cortesemente chiama il dono. Una scuola perché attraverso Gramsci noi vogliamo parlare ai giovani con un linguaggio nostro, nazionale, un linguaggio corretto, un linguaggio non necessariamente pop, anche se popolare, un linguaggio che dia ai giovani quegli strumenti critici senza i quali la gioventù passa invano e poi si entra in una brutta mezza età fatta di conformismo.
E proprio per questo, in realtà, se lei mi permette, faccio quello che istituzionalmente non faccio mai, cioè, come dire, dare rilievo anche alla vostra identità come Fondazione Gramsci, perché voi ovviamente, in effetti, nella vostra storia, dal 2006 avete assunto un ruolo che, pur diciamo permanendo sicuramente, pur nascendo insomma nell'ambito ideologico di sinistra, si è svincolato, come lei diceva appunto, da qualsiasi organizzazione politica e partitica, e ad oggi voi offrite ovviamente a Bologna, poi in particolare, ma non solo a Bologna, che evidentemente come dire vi ospita essendo qui la sede, offrite attività di ricerca, organizzate eventi aperti, temi di studio su Gramsci, avete dedicato a Gramsci all'ottantesimo anniversario della sua morte, avete dedicato un anno intero di lavoro attraverso iniziative tra le più disparate. So, sperando di poter ne parlare magari dopo con lei, giusto un attimo, che state preparando ovviamente tutto il resto di dei lavori attorno a cui tutti i vostri collaboratori, lei compreso, insomma, come dire, cementificate il vostro lavoro, ed è proprio per quello che noi siamo grati come scuola che voi abbiate ovviamente offerto ai nostri studenti la possibilità di conoscere qualcuno che immagino loro da oggi, dal giorno insomma in cui il murale si è apparso, sentono, e ci auguriamo con l'andare di queste puntate, sentano più vicino di quanto magari non si possa pensare per una figura di questa levatura. E adesso magari io e il professor Galli respiriamo un secondo e intanto le facciamo ascoltare Del ritmo, magari caldo rispetto ad oggi.
Sogni che fuoco gelo, sogni che a neve fervia, sogni che ela corava quando mi via, sogni che al meio-dia havia intenso luar, e o povo se embevecia, se empetecava João, se periquitava Maria. Doentes do coração dançavam na enfermaria, e a beleza não fenecia. Belo e sereno era o som que lá no morro se ouvia. Eu sei que o sonho era bom porque ela sorria até quando chovia. Guris inertes no chão falavam de astronomia e me jurava o diabo que Deus existia. De mão em mão o ladrão relógios distribuía, e a polícia já não batia. De noite raiava o sol que todo mundo aplaudia, maconha só se comprava na tabacaria, drogas na drogaria. Um passarinho espanhol cantava esta melodia, e com sotaque esta letra de sua autoria. Sonhei que o fogo gelou, sonhei que a neve fervia, e por sonhar o impossível, sonhei que tu me querias. Sonhei que el fuego heló, sonhei que la nieve ardía, e por soñar lo imposible hallar, sonhei que tu me querias.
Ed eccoci, eccoci, tornati. Siamo ancora qui, Agitatevi Project, a lezione di Gramsci. Io ovviamente devo fare tutto quello che riguarda la possibilità per chiunque ci ascolti, come le spiegavo, professore, di ascoltarci e vederci contemporaneamente. Quindi ricordo a tutti quelli che ci stanno seguendo che possono ovviamente ascoltare le nostre due bellissime voci tramite il sito www.lookupradio.it attraverso appunto il player che è nella pagina della radio, oppure seguirci, vederci ed ascoltarci contemporaneamente tramite la nostra pagina Facebook. Guardi prof, le faccio fare una cosa che è veramente pop, saluti, perché la gente ci guarda e lei quindi così fa insomma un po' quello che normalmente si fa nelle radio quando si tenta di come dire fidelizzare, si direbbe in termine tecnico, no, i propri ascoltatori. E poi mentre eravamo così cullati dalla musica che Davide, il nostro regista, ed Emanuele, co-regista, ci ha lanciato, io e lei chiacchieravamo. E adesso, professore, le faccio io qualche domanda, che è una cosa che non credo mi capiterà mai più. Vorrei chiederle una serie di cose sulla figura di Gramsci. Intanto le vorrei chiedere di raccontarmi qualcosa di questo Gramsci giovanissimo che d'un tratto arriva in una Torino che oggi è bellissima, ma immagino allora fosse ancora più, come dire, scioccante per un giovane ragazzo sardo del Biennio Rosso, perché siamo lì, insomma, arriva a ridosso di quegli anni in cui Torino sta per vivere agitazioni complesse, non solo per Torino ma per tutta la storia d'Italia.
Sì, certamente, Gramsci arriva un po' prima del Biennio Rosso a Torino, viene da una famiglia abbastanza povera, da una terra poverissima, Sardegna, con una borsa di studio, Università di Torino, facoltà di lettere, tendenza linguistica che non dismetterà mai per tutta la sua vita. Torino era la città che trainava la ancora modesta economia industriale moderna italiana, più Torino che non Milano. Torino era una città dove il movimento operaio aveva sede, aveva forza. Movimento operaio voleva dire allora Partito Socialista, ricordiamolo, certo. Prima del 1921 non esiste un partito comunista che nasce da una scissione del Partito Socialista, appunto a Livorno nel 21, con un Partito Socialista che aveva dentro di sé parecchie anime, quella riformista di origine turatiana e quella invece massimalista, come si diceva allora, nella quale per una certa fase, prima John Mussolini, nella quale area massimalista si collocano anche Gramsci e Togliatti, vicini compagni di studio e giovani interessati tanto alla politica quanto agli sviluppi della cultura, i più avanzati, e i più avanzati sviluppi della cultura italiana, che la quale cultura italiana allora non era per niente seconda a nessun'altra in Europa, erano Croce e Gentile, che sono stati gli idoli intellettuali di questi due giovani studiosi socialisti con tendenze massimaliste. Croce e Gentile, che ciascuno dei quali aveva a sua volta da poco riletto Marx, ripreso in mano Marx e ne aveva dato un'interpretazione filosofica e non soltanto ideologica. Ecco, l'idealismo italiano, Croce e Gentile, costituisce se stesso e la propria forza intellettuale anche attraverso la ripresa filosofica di Marx. E dunque noi abbiamo un'area del Partito Socialista nella quale abbiamo Gramsci e Togliatti, che è all'avanguardia intellettuale del paese, perché questi due leggono avidamente Croce e Gentile e al tempo stesso sono in grado attraverso loro di tornare a pensare a Marx come ad un autore non piattamente positivistico come veniva invece presentato, o ideologico come veniva invece presentato allora. Dunque era una città politicamente e intellettualmente estremamente evoluta, estremamente avanzata, d'avanguardia nel paese, e a questa avanguardia partecipano giovanissimi, tanto Gramsci quanto Togliatti.
La loro, ovviamente, giustamente diciamolo, perché sembra sempre così strano, no? La condizione economica, come lei diceva giustamente, non costituisce per loro un ostacolo, perché vincono entrambi, no? La borsa di studio, insomma, che l'Università di Torino concede a chi ovviamente non ha le condizioni economiche per poter frequentare l'università, fra l'altro Togliatti, se non ricordo male, secondo, Gramsci, no? Comunque insomma si conoscono davvero giovanissimi, e sono giovani quando decidono, come lei giustamente diceva, di non solo leggere avidamente, ma anche di come dire, confrontarsi con il mondo che c'era fuori, al di là dei compartimenti, per esempio, che adesso nella storia contemporanea, insomma, spesso accadono tra mondo universitario e mondo, definiamolo, del lavoro e delle rappresentanze lavorative. Io ero proprio curiosa di questo, perché tutti i nostri studenti, quando così chiacchieravamo per preparare in parte la puntata, spesso mi rimandavano l'immagine ovviamente di Gramsci come di un intellettuale, quindi l'intellettuale non lavora ovviamente, e meno che mai è, non vorrei dire d'impeto, ma certo viene, come dire, no, viene immaginato come un uomo mite, come un uomo come dire, equilibrato. Io invece mi sono negli anni costruita un'immagine di Gramsci come di un uomo d'impeto, soprattutto in quegli anni, perché d'impeto era il mondo che lo circondava.
Sì, lei dice bene, è giusto rettificare l'idea che l'intellettuale sia un uomo mite e che vive una vita molto ritirata. Magari è vero oggi, nella fase calante, nella fase in cui gli intellettuali non hanno praticamente più alcuna presa sulla società, non sono più in grado di costruire l'opinione pubblica, perché l'opinione pubblica non c'è, costruita malamente attraverso altri canali. L'intellettuale, particolarmente un intellettuale di sinistra, ma anche un intellettuale di destra, ma è al contrario, è una persona di intelligenza, una persona di letture, di elaborazione, e al tempo stesso una persona di passione, di impeto, di impegno. Il concetto di intellettuale impegnato capisco che sia completamente obsoleto, e tuttavia è la prima cosa a cui si dovrebbe pensare quando si pensa a un intellettuale, cioè qualcuno che crede a tal punto nelle idee che le vuole mettere in pratica.
Certo, immagino, no?
E che accetta di confrontarsi con la realtà, non teme la realtà, anzi la tratta come la materia sulla quale vuole agire, e la tratta come una continua sfida davanti alla quale deve reagire. Per cui è veramente sbagliato pensare all'intellettuale come a un mite erudito che se ne sta chiuso in una biblioteca. Questo è l'intellettuale
postmoderno
o premoderno, delle età buie nelle quali non c'era spazio sociale, spazio politico per l'intelligenza, mentre invece la caratteristica fondamentale dell'età moderna, e Gramsci da questo punto di vista ne è l'incarnazione più alta, ecco, la caratteristica fondamentale è che si sta in questo mondo armati di intelligenza, certo anche di concrete capacità lavorative, ovviamente, fra le quali c'è anche l'intelligenza.
Ah certo, fra l'altro Gramsci come dire, immediatamente anche iniziò a non soltanto, come lei diceva, ad impegnarsi e a costruire la propria diciamo opinione, no? Le proprie convinzioni, ma ha anche il coraggio, attraverso anche l'attività, definiamola giornalistica, pur non essendo mai stato forse davvero un giornalista nel senso che i miei studenti darebbero oggi al termine, no? Cioè qualcuno che lo fa di professione. Lui scrive tantissimo, soprattutto a Torino in quegli anni, e anche, devo dire, degli argomenti più disparati, no? Dal teatro alla musica, Pirandello che, insomma, come dire, razzolò talvolta anche, no? Con dei giudizi sferzanti, anche molto, molto ironici. Perché così me lo figuro, no? Un uomo, diciamo, come dire, dall'acume anche sferzante.
Gramsci si è interessato praticamente di tutto e sosteneva, in questo era davvero interno alla grande rivoluzione culturale dell'idealismo, sosteneva che si è filosofi nella misura in cui si è capace di non arretrare davanti ad alcun ambito di esperienza e ad alcuno specialismo scientifico. E dunque noi abbiamo Gramsci che si interessa di filosofia, di politica, di economia, di sociologia, di linguistica, di letteratura, di musica. Abbiamo questa idea che prima di tutto l'intellettuale e poi il dirigente politico, ma in generale l'obiettivo di un'azione politica, di un'azione intellettuale, sia quello di rendere tutti capaci di muoversi a proprio agio in ogni ambito dell'esperienza sociale, che è un sogno umanistico particolarmente ardito e particolarmente pieno di pretese, senza il quale però noi non capiamo l'idea che Gramsci aveva della cultura e della politica, cioè l'idea di costruire uomini, anzi l'idea di aiutare gli uomini a costruire se stessi in modo pluridirezionale, non specialisti, ma cittadini, lavoratori, uomini e donne.
È bellissimo quello che lei c'ha, come l'ha descritto, insomma, no? Io le dico, me lo immagino e mi chiedo, chissà se avrebbe magari gradito la musica che abbiamo scelto oggi.
Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia. Ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è stare sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza. Con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo e convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà.
La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
E su queste parole bellissime di Gaber, no? Libertà e partecipazione, che in fondo è in qualche modo uno dei pilastri, vorrei dire, forse ideologici e civili, no? Su cui tutti gli intellettuali, e non solo gli intellettuali di sinistra italiana fino a qualche anno fa, insomma, quando era forse più semplice definire le posizioni, come dire, uno dei motti, no, su cui si è mossa l'azione civile di molti di coloro che ovviamente hanno scelto quella parte. Io sono ancora qui con il professor Galli, che ringrazio, con cui chiacchieravamo ovviamente piacevolmente, quasi meglio vorrei dire, professore, le chiacchiere che facciamo fuori onda di quelle che facciamo in onda. E adesso sono arrivata al momento topico. Noi spieghiamo sempre agli studenti che c'è un momento preciso in cui, appunto, in una città che fra l'altro non è neanche una delle più note, vorrei dire, perché spesso la dobbiamo geolocalizzare quando lo spieghiamo in quinta, accade una delle scissioni, uno, diciamo, dei litigi, veramente, insomma, una delle separazioni più difficili e anche in realtà più feconde, no? Poi per la storia italiana. In genere gli studenti fanno un po' fatica a capire che cosa accadde, appunto, a Livorno durante, se non sbaglio, il 17° congresso del Partito Socialista Italiano, in cui a un certo punto questi giovani ragazzi decidono di, come dire, abbandonare forse il Partito Socialista. Ce lo spieghi meglio, perché e mi dia anche modo di spiegarlo bene ai miei studenti la prossima volta.
Penso che Gramsci avrebbe detto che libertà è emancipazione, non solo partecipazione. L'idea di fondo è: ci sono delle condizioni che riducono, limitano, stravolgono la libertà umana, l'essenza dell'uomo. Queste vanno individuate e vanno tolte, per cui proprio ci si deve emancipare, uscire dalla situazione di servitù. E la partita fra i socialisti e i comunisti fu sostanzialmente questa. Chi era più in grado di porre in essere strategie di emancipazione? Allora, Livorno è una città ancora oggi di sinistra, molto, quasi folcloristicamente di sinistra, ed è una città recente, fondata nella piena età moderna dai Granduchi di Toscana. È una città franca.
Anche bislacca, direi, sì. I livornesi dicono di essere un po' bislacchi.
Ma è una città franca, nel senso che a Livorno è stata pubblicata l'enciclopedia di D'Alembert e di Diderot. Livorno era una città caratterizzata dalla forte presenza della comunità ebraica, che voleva dire cultura internazionale e commercio internazionale. Vabbè, Livorno era il principale porto della Toscana. La partita fu giocata in realtà non da Gramsci come protagonista. Il protagonista, almeno formale, ufficiale della scissione, fu Amadeo Bordiga, che era un fenomenale napoletano, che aveva del Partito Comunista un'idea completamente diversa da quella di Gramsci. Amadeo Bordiga era un settario, pensava al Partito Comunista come a un partito di rivoluzionari di professione, quindi numericamente ristretto e, ripeto, molto professionalizzato. E già lì Gramsci, che pure aderisce a questa scissione evidentemente, Gramsci medita qualche cosa di diverso, qualche cosa che si precisa poi nell'attività politica che svolge fino al 26 e che si precisa in modo molto più analitico nei quaderni del carcere. L'idea è: bisogna fare come in Russia. Sì.
perché quella Russia stravolta, diciamo, no, dalla rivoluzione.
Esatto, bisogna fare come in Russia. Lì c'è questo mito vivente, questo modello inarrivabile, questa alba serena che disperde le nuvole che gravano sull'umanità. Il mito della rivoluzione russa, bolscevica,
certo,
è un mito, è il più potente mito, positivo e negativo, del XX secolo. Bisogna fare come in Russia e dunque bisogna prendere il potere. E bisogna abbandonare le lungaggini, abbandonare
le titubanze, diciamo,
e soprattutto il lungo cammino dentro le istituzioni che in realtà i socialisti hanno intrapreso da quando il partito in Italia è stato fondato nel 1892.
Da quando, diciamo, insomma, sì, da quando ci furono i primi...
Quando Andrea Costa e gli altri, certo, poi entrarono in Parlamento con questa idea che dall'interno si doveva lavorare.
Una socialdemocrazia, diciamo, ante litteram, insomma.
Sì, diciamo che l'autodefinizione dei socialisti poteva anche essere quella di socialdemocrazia, ma attenzione, voleva dire costruire il socialismo,
certo,
solo non attraverso un atto puntuale e violento, la rivoluzione, ma aspettando la maturità dei tempi e lavorando per produrre questa maturità, naturalmente, il che al contrario poteva sembrare una sorta di o tradimento o di abbandono delle posizioni. Ecco, l'abbandono delle posizioni, di fatto, quando c'è la rivoluzione bolscevica, già Gramsci la vede come qualche cosa di dirompente e oltretutto qualche cosa che va contro l'interpretazione positivistica che di Marx dava alla socialdemocrazia, tanto che la saluta con un articolo intitolato La rivoluzione contro il capitale, che vuol dire una rivoluzione, quella bolscevica, fatta in un contesto, avvenuta vittoriosa in un contesto, quello russo, che, dando retta all'interpretazione positivistica, all'interpretazione evolutiva del marxismo, che allora andava per la maggiore, non avrebbe dovuto avvenire. E invece, guarda caso, avviene ed è vittoriosa. Per cui l'idea è, bisogna fare come in Russia, perché solo lì, solo in quel modo si vince la potenza ormai apertamente reazionaria della classe borghese.
Mi perdoni, professore, ma quindi mi faccia capire, si incontrano a Livorno e diciamo la componente socialista del partito, comunque, insomma, non si rende conto, per esempio, della difficoltà o della sconfitta, insomma, che per esempio il movimento operaio torinese ha subito, no, durante gli anni, quelli che i miei studenti imparano come biennio rosso,
sì,
cioè comunque lì si è usciti sconfitti, no, e quindi qualcosa, come dire, su cui riflettere oggettivamente c'è, e le posizioni permangono ancora così.
Guardi, il punto è questo, che nella genesi del fascismo, perché poi di questo stiamo parlando, fascismo e comunismo nascono insieme, nella genesi del fascismo va iscritta anche la totale incapacità di analisi di buona parte della dirigenza socialista, che letteralmente non vide, non volle capire, non capì che lì stava nascendo qualche cosa di nuovo, certamente non bello, ma nuovo, cioè che lì si era di fronte ad una forma di dominio borghese che non era mai stata sperimentata fino ad allora, cioè la borghesia che si disfa del proprio armamentario teorico, pratico, istituzionale, ideologico, e affida la conservazione del proprio interesse materiale a una forma politica reazionaria, che però non è reazionaria nel modo tradizionale, è reazionaria in modo nuovo, cioè è una forma politica che si nutre anch'essa di Nietzsche e di Sorel, di futurismo, e di disprezzo per il mondo borghese. Il mondo borghese si lascia disprezzare nelle proprie ideologie purché vengano salvati i suoi interessi.
Quindi, professore, possiamo dire, prima di prenderci un secondo di pausa, che in realtà, diciamo, se volessimo sintetizzare uno dei moniti, ecco, o uno degli esempi, se possiamo trarre uno degli insegnamenti magari dalla vita pratica, diciamo, vissuta di Gramsci, è che bisogna essere talmente onesti da riconoscere anche a se stessi, come dire, non solo i propri pregiudizi, ma anche i limiti che magari ideologicamente spesso ci poniamo, no? Anche rispetto appunto ai nostri padri, definiamoli, ai nostri patrimoni magari di riferimento. Quindi il suo è veramente, lui è adogmatico, cioè proprio non ha un dogma, e questo lo aiuta ad essere così avanguardista, nel senso meno militaresco, vorrei dire, e più alto e nobile.
Adogmatico va molto bene, e devo aggiungere che i socialisti hanno commesso errori fatali, errori di analisi e soprattutto errori pratici, cioè non hanno capito che non dovevano insistere nell'assumere toni polemici violentissimi, antiborghesi, antimilitari. I socialisti sputavano sui reduci della Prima Guerra Mondiale. Non si possono fare queste cose e poi non prendere il potere attraverso la rivoluzione, altrimenti le paghi amaramente. Non si può far finta di far la rivoluzione, o la fai o ti dai a un'altra ipotesi politica.
Sometimes I feel like I can't even sing. I'm very scared for this world. I'm very scared for me. Say a radio memory. Here's a senior in the backseat, laying down the windows, wrap around to the sound of the travel and the engine. All you hear is time stand still in travel. You feel such peace and absolute stillness till the doesn't end, but slowly drifts into sleep. The stars are the greatest thing you've ever seen, and they're there for you. For you alone, you are the everything. I think about the world alive, and I cry, and I've seen the films and the eyes, but I'm in this kitchen, everything is beautiful, she is so beautiful, she is so young and old, I look at her and I see the beauty of the light. Voices talking somewhere in the house, late spring, and you're drifting off to sleep with your teeth in your mouth. You are here with me. You are here with me. You have been here, and you are sometimes I feel like I can't even see. I'm very scared for this world. I'm very scared for me. Is this the radio or memory? Here's the senior in the backseat, laying down the windows, wrapped around to the sound of the traveling engine. All you hear is time. Feel such peace and absolute stillness till the doesn't end, but slowly drifts into sleep. The greatest thing you've ever seen, and there for you. For you alone, you are the everything. For you alone.
Ed eccoci tornati dopo i REM, così, ricordi musicali che in questo momento, le devo dire la verità, sono meno importanti della sua presenza, professor Galli, e io ovviamente sempre la ringrazierò per essere qui presente e aver accettato di chiacchierare qui piacevolmente con me. Siamo rientrati, siamo ovviamente Look Up Radio, questa è la prima puntata di Agitatevi Project a lezione di Gramsci, questa nuova e speriamo feconda anche per il futuro collaborazione tra l'Istituto Aldini Valeriani Sirani, che noi qui rappresentiamo, e la Fondazione Gramsci Emilia Romagna, che lei incarna, oltre al suo manuale, lei incarna tante cose, e siamo qui a chiacchierare piacevolmente, non ci basterà certamente il tempo, appunto Antonio Nino, dicono lo chiamassero appunto in Sardegna, Gramsci. Noi ci siamo appunto lasciati poco prima della pausa musicale, professore, raccontando appunto quanto, come dire, la capacità di Gramsci, e non solo di Gramsci, di intuire che, come dire, la storia, direbbe qualcuno, si faceva carne, cioè diventava vera, impelleva e necessitava anche di nuove chiavi interpretative. E io le chiedo adesso di fare un salto, quello che brutalmente faccio fare agli studenti quando li interrogo, perché sono molto curiosa della, come dire, intanto della vita anche all'estero di Gramsci, perché Gramsci è amatissimo, devo dirle la verità, forse attualmente più all'estero che in Italia, o almeno tanto noto anche all'estero, anche rispetto a figure veramente, come dire, non soltanto il Gramsci sociologo e politico, ma anche appunto, dicevamo, tutti gli altri interessi. E lui per esempio viaggia e va in questa Russia, meglio URSS, Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche, dove ci sono anche lì nomi che i miei studenti imparano semplicemente sui libri, no? Cioè, non so, Stalin, vari, Trotsky, insomma, cioè tutti questi nomi che un tempo erano vivi. E lui arriva a Mosca, e che impressione secondo lei ha di questo ambiente così lontano già oggi?
Sì, Gramsci viene arrestato alla fine del 1926 e da allora non lascia più le carceri italiane, tranne che negli ultimi anni della vita, quando in condizioni di salute disastrose viene portato in una clinica, in condizione di ancora prigionia, e soltanto pochi giorni prima della morte viene liberato formalmente, cosa che non gli servirà più nulla. Fra la presa del potere del fascismo e il suo arresto vi sono viaggi nell'Unione Sovietica che non sono viaggi turistici. L'Unione Sovietica è il luogo dove la rivoluzione è avvenuta, dove i bolscevichi comandano, e è il luogo a cui guarda il movimento comunista internazionale, anzi è il luogo dove ha sede l'internazionale, la terza internazionale. Che cosa vede Gramsci lì? Vede una lotta di potere fra tre figure, ormai Lenin è in condizioni non più di lucidità, vede la posizione di Trotsky, che nei quaderni del carcere viene chiamato in vari modi, perché nei quaderni del carcere non c'è la possibilità di scrivere i nomi reali, molto spesso viene chiamato Davidovich o Bronstein. Vi è la posizione, diciamo, di destra, che poi non va bene dirlo, ma insomma poteva sembrare di destra, di Bukharin. E vi è Stalin. E vi è Stalin, che nei quaderni viene chiamato Bessarione, perché il suo patronimico era Vissarionovich. E vede con grande dolore rompersi l'unità del gruppo dirigente bolscevico, non necessariamente. Ecco, non necessariamente sta sempre dalla parte dell'uno o sempre dalla parte dell'altro, oscilla nelle posizioni, perché forse non decifra fino in fondo la posta in gioco, ricordiamo che decifrare fino in fondo quella che è la posta in gioco nel momento presente è quasi impossibile.
Certo.
Quasi impossibile.
Togliamo, diciamo, ai nostri studenti la percezione che la storia sia qualcosa di così oggettivo da un lato, quando poi in realtà disgraziatamente proprio non lo è, per ontologia, e poi che sia appunto semplice viverla e contemporaneamente ovviamente analizzarla con questa capacità che è veramente di pochissime menti e di certo, insomma,
è comunque esposta. Quanto più sia una mente capace di abbracciare la complessità, tanto più si è, e si vuole far politica, tanto più si è esposti alla contingenza, cioè ci si chiede continuamente che fare, come aveva fatto Lenin, e perché si sa che non c'è una direttrice già prestabilita. Poi un uomo nella posizione di Gramsci aveva la pretesa, come un grande dirigente di partito, di determinarla in parte la storia, per cui vi era un'idea di, e questa è una cosa che i giovani devono capire, abituati a disprezzare la politica, lì in quel partito c'era l'idea che far politica fosse un'attività altissima, che aveva come necessaria base intellettuale possesso di strumenti interpretativi veramente eccezionali, e che dalla politica scaturissero, cioè quando si fa politica ne andava delle sorti dell'umanità, e quindi c'era anche un'idea della politica come dell'attività più alta che un essere umano possa compiere. Un dirigente politico, un segretario di partito, come ben presto Gramsci diventa, partito comunista, è veramente un uomo che è chiamato a guidare la storia, e quindi si sente addosso una responsabilità enorme, e tutta, dalla quale non può fuggire, cioè non può ritirarsi negli studi, deve stare nella contingenza per guidarla, da cui ovviamente la possibilità di commettere errori di decifrazione, di interpretazione. Una cosa che Gramsci capisce è che cos'è il fascismo, quello lo capisce.
È cioè, veramente strano, professore, sa, quando noi lo spieghiamo, dover dire che Gramsci probabilmente, insomma, aveva conosciuto Mussolini, lavorano entrambi, no, nella redazione dell'Avanti, quindi cioè non lo so, la storia a volte fa strani incroci, no, umani, non lo so, Nenni Mussolini, anche quella un'amicizia qui nata qui dietro, no, nel carcere d'Ozza di Bologna, e anche questo è un incrocio di personalità che poi dopo ovviamente hanno una responsabilità sulla vita degli altri immane, e io immagino, insomma, che lo avesse intuito anche quando poi nel 24 lui riesce a diventare deputato, ovviamente, ed entra per la prima volta, siede sugli scranni del Parlamento, che credo siano anche lì abbastanza, che diano questa percezione di responsabilità rispetto al ruolo che si svolge, e deve ovviamente pronunciare o vivere quella fase che è quella appunto del rapimento e uccisione di Matteotti e tutto quello che poi dopo ne verrà.
Cioè, lui capisce il fascismo, capisce la novità. Mentre persone di altrettanta levatura, come Croce, non lo capiscono, cioè ne danno un'interpretazione conservativa. Gramsci capisce che il fascismo è una rivoluzione. Detto in un altro modo, Gramsci capisce che il movimento operaio in Italia è stato sconfitto da qualche cosa di nuovo, non dalla vecchia borghesia, da qualche cosa di nuovo che è stato allevato dentro il Partito Socialista, perché Mussolini è stato socialista, direttore dell'Avanti, qualche cosa di nuovo che si tratta di affrontare, e lo affronta ad esempio quando è in Parlamento non facendo l'Aventino. I comunisti, che erano pochissimi, non partecipano a quel clamoroso errore che fu l'Aventino, il ritirarsi delle forze antifasciste dall'attività d'aula. Tenta, lei mi chiedeva perché non è scappato all'estero, stava facendolo quando è stato arrestato, stato arrestato e stava preparando la propria uscita dall'Italia verso la Svizzera.
Perché credo avesse intuito che neanche in questo, come dire, svuotarsi di senso di quel finto stato, diciamo, liberale, che, del fantoccio che ne era rimasto, immagino che avesse intuito che l'immunità parlamentare, che è un tema anche molto complesso, di cui bisognerebbe discutere ancora molto, non l'avrebbe comunque tutelato, non l'avrebbe protetto forse fino in fondo.
Cosa che avvenne.
E adesso ci prendiamo un attimo di pausa, Davide. Grazie.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try.
Professore, siamo rientrati in onda, che è uno dei belli ovviamente della diretta. Adesso Davide le darà una mano a sistemare le cuffie, che sono, guardi quanto, di più pruriginoso nel mondo della radio. E chiacchieravamo appunto perché ci sono fuori onda, ci sono mille cose di cui vorremmo parlare, io, i ragazzi, i colleghi, però ci sono delle cose che impellono, nel senso che ci sono degli aspetti che vanno sicuramente messi ancora più in luce. Per tutti gli studenti che ci stanno ascoltando, perché ovviamente ricordiamo, noi siamo Look Up Radio, la web radio degli studenti, in questo caso delle Aldini Valeriani Sierani, ma in realtà ovviamente noi siamo una piccola rappresentanza degli studenti del mondo, che in questo caso tramite lei possono, come dire, conoscere qualcosa in più di una figura così importante. Togliamoci da ogni dubbio, Antonio Gramsci viene come dire arrestato dal, definiamolo già ormai, regime fascista, insomma, dopo le delle leggi, insomma, la trasformazione c'è già stata, la maschera è caduta dopo l'omicidio Matteotti, viene arrestato, viene tradotto immediatamente a Regina Coeli, questo posto mitico di cui i ragazzi magari sentono parlare ma non sanno dove sia, è uno dei carceri davvero più importanti nella storia, diciamo, del secondo Novecento italiano, tante figure politiche sono passate da lì. Quello di Gramsci è uno dei processi, tanto che viene definito il processone, più seguito per la rilevanza, non c'era solo Gramsci, ma tutti gli imputati sono esponenti molto importanti di quelli che sono i partiti, ovviamente d'opposizione, del Partito Comunista Italiano in particolare. E alla fine il 4 giugno del 1928, dopo circa 2 anni di istruttoria, a Gramsci viene comminata, si dice in termine tecnico, una pena veramente scioccante: 20 anni, 4 mesi e 5 giorni di reclusione. È vero che una delle frasi che si trovano sui libri di storia recita appunto, no, che il PM Isgrò disse: per 20 anni dobbiamo impedire a questo cervello di funzionare. Quindi su Gramsci c'è un interesse da parte anche del regime fascista, non solo su di lui come persona, ma appunto sulla potenza delle sue riflessioni. E lui arriva a Turi, in provincia di Bari, lì viene tradotto, e lì nel 29 ottiene, perché bisognava chiederlo, siamo sotto dittatura, ottiene il materiale per scrivere, e quello è l'inizio dei Quaderni del carcere.
Sì, Gramsci è arrestato mentre sta organizzando il proprio espatrio, perché ha capito che non c'è più spazio per l'attività politica del Partito Comunista in Italia. Arrestato, processato, gli si dice che il suo cervello non deve più funzionare per 20 anni. Gramsci lo fa funzionare e sostanzialmente si chiede perché in carcere c'è lui e non Mussolini, che cos'è successo, perché c'è stata questa sconfitta storica, dove era la debolezza della azione social comunista e qual è la novità del fascismo e come può fare la sinistra per uscire da questa situazione di sconfitta, di minorità. E la risposta è difficilissima, perché Gramsci non semplifica. Capisce quali sono le forze storiche all'opera, capisce la trasformazione del capitalismo, capisce che cosa è successo in Italia, cioè che il fascismo è un regime reazionario, ma di massa, come lo definirà poi Togliatti nelle sue lezioni sul fascismo, e capisce che per contrastare un regime reazionario di massa è necessario possedere, organizzare un partito rivoluzionario di massa, non di rivoluzionari di professione, ma che per essere un partito rivoluzionario di massa, un partito deve essere capace di analizzare l'intero, di spiegarsi della società, deve essere capace di entrare in sintonia con tutti i processi sociali fondamentali della società, deve essere capace di riflettere sull'intera società, nel caso specifico sulla società italiana, sulla come è nata l'Italia, quali sono le tare originarie dell'Italia, cioè deve parlare del risorgimento. Per parlare del fascismo, per capire il fascismo, devi capire il risorgimento. Per capire il fatto che gli intellettuali italiani sono diventati tutti fascisti, devi capire che cosa è successo da Machiavelli in poi nell'intelligenza italiana. Ed ecco i Quaderni del carcere, che sono un'opera di filosofia politica, di sociologia, di storia del pensiero politico, una grande incompiuta, un grande sistema aperto e tuttavia costruito con uno sforzo immane, uno sforzo intellettuale immane, alla ricerca di una sistematizzazione. L'idea di Gramsci, in questo veramente figlio di Croce, oltre che di Marx, l'idea di Gramsci è che il pensiero deve essere capace di dare un'interpretazione storico-evolutiva, dinamica, nel suo testo, materialistica, di l'intero sviluppo sociale di un paese. Non puoi fare la rivoluzione con una banda armata. La rivoluzione la si fa con la penetrazione in tutta la società. È finita la guerra di movimento, la guerra di movimento l'hanno vinta solo in Russia. Adesso in Occidente la guerra di movimento l'hanno vinta i borghesi attraverso il fascismo, bisogna ricominciare da capo per una lunga guerra di posizione. Guerra di posizione vuol dire ripensare il capitalismo oggi, ripensare la cultura oggi, ripensare la società oggi, e i quaderni del carcere sono questo tentativo di ripensamento radicale della storia d'Italia. Sono, come disse Gramsci di se stesso, l'anticroce. Croce è il grande intellettuale borghese che giustifica, pensa l'intera storia d'Italia giustificandola, dicendo che non si poteva fare altro che così. Gramsci è il grande intellettuale comunista che rilegge la storia d'Italia dicendo: vedete, è successo questo e questo, ma si poteva fare diversamente, e in ogni caso che sia successo una certa cosa, che il risorgimento sia stato un'impresa soltanto delle élite che ha tenuto fuori il popolo, eccetera eccetera, che in questo ha avuto queste altre conseguenze: una debolezza strutturale dello Stato liberale, da cui lo Stato stesso si è liberato soltanto attraverso il fascismo, cioè soltanto buttando via l'idealità liberale. E dunque si costituisce un pensiero che ha la pretesa, il pensiero di Gramsci, che ha la pretesa di essere nazional popolare, cioè di essere in grado di reinterpretare l'intera storia d'Italia, non di interromperla, non di fare una rivoluzione come una cesura, ma una rivoluzione come una piena reinterpretazione della storia, portarla a compimento, prendere le bandiere della borghesia, che la borghesia ha lasciato cadere nel fango, e portarle dove devono essere portate, cioè verso il socialismo. Questa è la macchina intellettuale gramsciana, che dunque è fatta di analisi raffinate, rivoluzionarie, interpretazioni nuove, che poi sono diventate quasi senso comune nell'intelligenza italiana, ma insomma erano davvero dei colpi di luce che cambiavano il modo di pensare all'Italia. E questo è la base sulla quale Togliatti ha voluto fondare il Partito Comunista, cioè un partito che non ha mai voluto essere un partito rivoluzionario
italiano, diciamolo, ecco, perché ci sarebbe da dire molto.
Il Partito Comunista italiano che ha sempre voluto essere il partito che faceva l'Italia, non che la distruggeva, che portava l'Italia al livello a cui avrebbero dovuto portarla i borghesi, e poi voleva anche andare oltre naturalmente, ma che si caricava su di sé le ragioni del mancato compimento della evoluzione sociale, politica, economica del nostro paese.
Per professore, cui, posso farle una domanda che magari le sembra semplice? Adesso Antonio Gramsci è un'icona. E lo dico nel termine più bello che si possa dare, diciamo, nel senso filologico, no?
È un'immagine.
Ovviamente il tempo è passato, i nostri studenti hanno una percezione del loro futuro e passato anche molto rapida, perché sono giovani, hanno solo futuro, quindi poco passato. Lei pensa che Gramsci intuisse di essere un martire, pur non volendolo essere, credo di aver capito, per ambedue le parti che in qualche modo lui rappresentava, no? Era ovviamente il detenuto politico, credo, più importante, insomma, uno dei più importanti che le carceri fasciste abbiano custodito, ed era uno delle menti politiche più brillanti, che ovviamente dimostrava la sua resistenza sofferta, perché diciamolo ai ragazzi, soffrì moltissimo ovviamente in carcere, che non è un bel luogo, durante appunto questi 11 anni di prigionia.
Gramsci non voleva essere un martire. Gramsci ha passato tutti gli anni del carcere a scrivere e a tentare di andarsene dal carcere, sulla base del principio che, secondo lui, era così importante che l'Unione Sovietica l'avrebbe scambiato con qualche altro importante prigioniero politico sovietico, e a questo scopo ha posto in essere mediazioni le più strane attraverso il proprio partito del quale non era molto convinto in realtà, perché Gramsci faceva molto comodo in carcere al partito, perché era per l'appunto una pietra dello scandalo assolutamente da giocare a livello della propaganda europea, ma attraverso il Vaticano. Gramsci volle attivare dei contatti col Vaticano per ottenere, grazie alla mediazione del Vaticano, di essere liberato. Gramsci non voleva essere un martire, sapeva che di essere un uomo molto importante, non era certamente una persona umile, non era certamente una persona timida, sapeva benissimo qual era il proprio valore e lo ha, ha sperato che questo valore diventasse un valore di scambio. E invece la cosa non è avvenuta, perché Mussolini lo voleva sostanzialmente in carcere e forse anche il Partito Comunista lo voleva in carcere, perché, ripeto, il Partito Comunista traeva un qualche vantaggio propagandistico dal poter dire: vedete, il fascismo tiene in carcere il più importante filosofo italiano. Gramsci è una figura che non va santificata, perché quello che dobbiamo trasmettere ai giovani sono due cose. Il primo, per stare a questo mondo ci vuole del coraggio.
L'ottimismo della volontà.
Della volontà. Cioè, ci vuole la capacità di dire no, che è una grande storia, quella del dire no. E poi ci vuole, non basta però, ci vuole cultura. Cioè, ci vuole la capacità di decifrare il mondo attraverso i più complessi strumenti intellettuali a disposizione, che per Gramsci erano sostanzialmente il marxismo e l'idealismo italiano. Queste due qualità. Cioè, non si sta al mondo passivamente, come oggi potremmo dire, come consumatori. No, non si sta al mondo né per consumare né per essere consumati. Si sta al mondo con coraggio, cioè per affermare qualche cosa e per capire. E questo stare al mondo, uno stare al mondo dinamico, si chiama di solito politica.
Professore, posso interromperla un secondo? Perché Gramsci ha avuto la fortuna di vivere un sacco di episodi storici dal vivo, vorrei dire, hic et nunc, no? Però guardi che anche tanti musicisti in realtà hanno affermato qualcosa, così, tanto per dire. Eccoci, siamo ritornati dopo gli U2 che insomma prossimamente faranno un bellissimo concerto a Milano a cui noi non andremo perché staremo lavorando e io sono ancora qui con lei, professore, e le devo chiedere una cosa, una chicca. Abbiamo detto mille cose e non ci basterebbe il tempo, però io volevo sapere lei com'è che ha conosciuto Antonio Gramsci. Com'è che lo ha frequentato all'inizio, direbbero i miei studenti?
Era ben difficile non conoscerlo quando ero ragazzo io. Era praticamente il nome più importante dell'intellettualità italiana. Non c'era alcun bisogno di essere comunisti, io non lo ero peraltro, di essere comunisti per conoscere Gramsci. Gramsci era patrimonio della nazione fin da subito, quando nel 1947 escono le prime cose che Togliatti fa pubblicare, Croce le recensisce su La Critica e scrive: come uomo di cultura egli fu dei nostri.
Così, un epitaffio direi alla memoria.
Che detto da Croce vuol dire non è un bestiale bolscevico massacratore di bambini, è un intellettuale dentro la storia della filosofia europea come me. Nessuno ha mai messo in dubbio. Il primo libro italiano su Antonio Gramsci lo ha scritto colui che poi divenne mio maestro all'università, cioè Nicola Matteucci, un liberale, che scrisse un libro su Antonio Gramsci e la filosofia della prassi, nel quale libro egli sviluppava la propria tesi di laurea fatta con un cattolico liberale come Felice Battaglia. Cioè, lo leggevano tutti Gramsci. Era la grande scoperta del dopoguerra. Guarda di che cosa sono capaci gli intellettuali di sinistra. Guarda che modo di essere intellettuale è questo, cioè come la cultura diventa anima del popolo e al tempo stesso critica del popolo. Devo dire, già al liceo si leggeva Gramsci, il Machiavelli di Gramsci, il Gramsci critico del Risorgimento, la polemica con Rosario Romeo facevano parte della nostra Bildung, della nostra formazione. L'idea, soprattutto questo, l'idea che si può pensare, interessarsi, parlare di politica solo attraverso lo strumento intellettuale, che la politica è qualcosa che può essere affrontato solo, fino al limite grottesco, solo dai filosofi. Non è così, ma insomma ci vuole una potenza di pensiero per parlare e per fare politica. Questo era quello che emergeva.
Professore, posso farle una domanda che sembra così pop? Lei ha dei nipoti? Mi auguro di sì, se no le diamo tutti i nostri studenti. E se lei dovesse in fondo consigliare, suggerire o spingere, ecco, suo nipote, un quindicenne, un sedicenne, uno di quelli che ascoltano musica che lei non ama, che si vestono slabbrati, un po' come i nostri studenti vorrei dire, o che magari viene da altri paesi, perché noi siamo una scuola multiculturale, no? E queste sono nuove generazioni che sono nate in Italia, parlano magari benissimo l'italiano, ma devono costruirsi un passato anche rispetto a noi. Ecco, lei come glielo descriverebbe? Da che cosa gli direbbe di partire o che cosa direbbe di Gramsci?
Beh, di Gramsci direi più o meno quello che vi ho detto finora questa mattina. Come partire? Io lo leggo in classe Gramsci, non glielo do in mano da soli perché c'è una distanza.
Oppure lo legge in radio anche.
Posso anche leggerlo in radio. Insomma, va un po' spiegato perché purtroppo si è formata una distanza storica anche nell'uso della lingua italiana, quello di Gramsci e quello dei giovani di oggi, a cui ben pochi hanno voglia di insegnare davvero. Fai ben pochi. So bene che c'è questa scuola che è un vanto e un'eccellenza di Bologna, come è giusto che diciamo, come è giusto che riconosciamo. Va letto un po' insieme, ecco, va letto un po' insieme e gli va spiegato. Vale la pena di farlo perché anche la lingua, lo stile argomentativo, la modalità con cui viene costruito il pensiero ed esposto il pensiero di Gramsci, in realtà ce lo fanno sentire come davvero un parente stretto di Croce, cioè del filosofo più illustre del nostro paese e di una delle prose più faconde della nostra letteratura. Gramsci è davvero di quella famiglia lì. Gramsci va letto ad agio. Io tra l'altro non sono nemmeno convinto che l'elemento delle lettere sia quello principale, perché merita di essere letto in alcune parti dei quaderni. Quelli su Machiavelli probabilmente sono quelli da cui si può cominciare, oppure qualche articolo dell'Ordine Nuovo, per far vedere una cultura impegnata, quanto vibra la parola, quanto la polemica urge, quanto ci si mette di esperienza e di destino nell'azione politica e intellettuale. E per essere ingenerosi fino in fondo, paragonare un articolo di Antonio Gramsci a un articolo di un giornalista del giorno d'oggi.
Allora, guardi, professore, io poi dopo, quando nella seconda puntata in realtà avrò il professor Anselmi, che so essere stato il primo presidente, se non sbaglio, ma...
Prima di lei,
presidente della Fondazione Gramsci, io in realtà chiederò se, appunto, forse Gramsci avrebbe scritto su Facebook che, guardi, ha una potenza mediatica impressionante, che forse quindi andrebbe meglio, io sono convinta che Gramsci avrebbe amato la possibilità di, giungere a tutti i livelli, non avrebbe avuto timore di parlare a chiunque. Questa è una cosa che di lui mi accompagna, mi fa molto piacere. Ormai noi siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata, io la devo ringraziare perché è stato veramente molto gentile con noi. E do appuntamento al 12 marzo, cioè fra due lunedì, a tutti quelli che ci stanno vedendo, perché ovviamente ritorniamo con Agitatevi Project a lezione di Gramsci, e adesso, stanca, stremata, anch'io vi saluto e ci vediamo alla prossima. In the place where you live, now things don't think about direction, wonder why you have it now. Stand in the place where you were, now things don't think about the place where you live, wonder why you haven't people. If you are confused, Se lo avete amato da giovani, se vi piace guardarlo mentre entrate a scuola, se vi chiedete perché ne parliamo ancora, Look Up Radio e la Fondazione Gramsci Emilia Romagna vi aspettano il lunedì dalle 13 alle 14. Agitatevi Project, a lezione di Gramsci. Your music, your school.